Strana storia quella in cui c'è un delitto, c'è il movente, ci sono i colpevoli, c'è il tempo che ha provato a lasciar sedimentare la rabbia, anche se la rabbia non sedimenta mai, al limite si cementifica, cresce in verticale come un pilone di autostrada, eppure non c'è la fine. Una storia senza fine non è una storia, è una bici senza ruote, un coltello senza lama, una minestra senza ingredienti. Ecco, partiamo dalla minestra, che mi pare la metafora più utile. In questo podcast apriremo molte parentesi, poiché questa storia è fatta più da parentesi che da capitoli. La differenza mi pare chiara, ma siccome la chiarezza è un patto di lealtà, la dico meglio. I capitoli possono avere un senso compiuto, quindi uno al limite si può accontentare. Le parentesi, no, sono mattoncini che puntellano, chiodi che reggono, spennellate di colla che inventano un equilibrio laddove sembra impossibile. Ecco, questa storia è fatta da parentesi, mattoncini, chiodi, spennellate di colla. L'equilibrio lo stiamo ancora cercando da più di 30 anni. Torniamo alla minestra. A me piace con poco brodo e molte verdure. Le verdure le compro fresche, ho un'avversione quasi ideologica per quelle surgelate. Le prendo da un venditore ambulante che sta a pochi passi dal supermercato sotto casa. Le coltiva lui stesso nel piccolo terreno che la sua famiglia continua a curare per una sorta di ossessione di dignità. Parentesi, l'ossessione di dignità è un vizio senza controindicazioni. Dove c'è dignità c'è sempre qualcosa di buono, magari non immediatamente visibile, magari bisogna raschiare un po'. L'ossessione di dignità costringe al bene, è una specie di depuratore delle intenzioni. Infatti, la famiglia del mio venditore ambulante coltiva le verdure non tanto per guadagnarci, mica parliamo di ettari, qui siamo a livello di fazzoletto di terra, ma per vivere. Vivere attraverso un prodotto proprio, vivere di ciò che si fa con le proprie mani, vivere dignitosamente in modo ossessivo, direi. Le verdure del mio venditore ambulante sono buone perché genuine al di là del gusto o delle proprietà organolettiche. Insomma, genuine per principio. Costano un po' più di quelle che si vendono al supermercato, ma quelle non vengono da un fazzoletto di terra, bensì da una coltivazione intensiva che magari non sta neanche in Italia. Capite perché la mia minestra è più buona? Perché c'è una differenza sostanziale rispetto a quella fatta con le verdure del supermercato. È questione di materia prima. Io sono Geri Palazzotto e questo è Materia Prima, la morte dimenticata di Libero Grassi, un podcast per i passeggeri dell'aeroporto internazionale Falcone e Borsellino di Palermo.
Libero Grassi, imprenditore tessile, dico bene? E lei si è trovato pure lei faccia a faccia con queste richieste di tangenti?
Sì, mi sono trovato, come un po' sanno tutti, più volte. Ho subito due estorsioni, una rapina, oltre a intimidazioni varie. Il 5 di maggio ha detto il primato della legge, il primato della politica e il primato della morale. Ma c'è un primato superiore, quello della qualità del consenso.
Ovvero?
La formazione del consenso, che è poi quella l'arma della mafia. Perché quando io ho detto io non mi dovrei purtroppo interessare di politica né di democrazia perché dovrei essere immerso nel mio lavoro. Però ci sono alcune cose che tutti sanno e che tutti fanno finta di non sapere. Perché la prima cosa che controlla la mafia, cosa d'altra parte è facile a trovarne una soluzione, è il voto. La qualità del consenso. A una cattiva raccolta di voti corrisponde una cattiva democrazia. I valori morali, caro giudice, sono transeunti, si formano, sono contemporanei. Non c'è un valore morale, non c'è una legge valida per sempre. La legge la fanno i politici, la fanno buona, relativa al consenso. Sempre. Se i politici hanno un cattivo consenso, faranno le cattive leggi. E allora noi dobbiamo curare la qualità del consenso. La mafia in Sicilia. il maggiore interlocutore del problema politico, in quanto dispone del voto, dispone dei soldi e gli inserimenti nell'amministrazione, perché oramai è diventato scelto dominante.
La voce di questo signore probabilmente a molti di voi è possibile che non dica nulla. Si chiamava Libero Grassi. Magari alcuni ne avranno sentito parlare, altri ne hanno un'idea confusa. Qui eravamo nella primavera del 1991, precisamente l'11 aprile, quando Libero Grassi veniva ancora guardato come una specie di eroe marziano, un bel esempio da tenere a distanza. Un soprammobile sull'impolverato comò della coscienza della Palermo di quegli anni. Con la chiarezza di chi non sta spiegando un concetto, ma semplicemente porgendo un'esperienza, Libero Grassi era in quella trasmissione perché esattamente 3 mesi prima aveva scritto una lettera. Sì, una lettera che iniziava come iniziano molte lettere, con un caro. Solo che lì il caro era un modo ironico per marcare una distanza, spegnere qualsiasi illusione storta del suo interlocutore. Scriveva così Libero Grassi in quella lettera pubblicata sul Giornale di Sicilia. «Caro estortore, volevo avvertire il nostro ignoto estortore di risparmiare le telefonate dal tono minaccioso e le spese per l'acquisto di micce, bombe e proiettili, in quanto non siamo disponibili a dare contributi e ci siamo messi sotto la protezione della polizia. Ho costruito questa fabbrica con le mie mani, lavoro da una vita e non intendo chiudere. Se paghiamo i 50 milioni, torneranno poi alla carica chiedendoci altri soldi, una retta mensile, saremo destinati a chiudere bottega in poco tempo. Per questo abbiamo detto no al geometra Anzalone e diremo no a tutti quelli come lui». Era così quest'uomo, semplice e diretto. Se uno gli chiedeva «Perché non vuole pagare il pizzo? Lo fanno tutti!» Lui rispondeva con la linearità della logica. «Perché è una rinuncia alla mia dignità di imprenditore, perché se pago il pizzo, divido le mie scelte con il mafioso». La mafia lo aveva accerchiato con fare sonnecchiante, come le iene che si avvicinano alla preda isolata dal branco, con agire calmo, falsamente rassicurante. Come le iene, con la preda isolata dal branco. C'era un'avvisaglia di sangue attorno a quell'uomo solo, abbandonato dai suoi colleghi e dalle istituzioni. Esistono molti tipi di solitudine in una terra come la Sicilia. Il peggiore è quello che ti prende mentre sei in mezzo agli altri. Libero Grassi era un pesce al quale altri pesci stavano togliendo l'acqua. Ed era un non violento puro. Neanche quando rifiutò la scorta volle prendere un'arma. Del resto, se un'idea la si deve difendere con la pistola, non è un'idea, ma probabilmente un punto di debolezza. Aveva le parole giuste, però. Come abbiamo ascoltato, gli venivano fuori con una semplicità disarmante, come quando scrisse quella lettera, la lettera più famosa delle cronache di mafia e dei naufragi dell'antimafia. «Caro estortore». Quella lettera è un catalizzatore di reazioni e soprattutto di ricordi. E ricordare, specie in queste lande, è un compito arduo quando la tentazione inconfessata sarebbe quella di cercare di dimenticare. Per capire meglio dobbiamo aprire una delle nostre parentesi. Una parentesi che parte da un'altra lettera scritta esattamente 6 anni prima, sempre sul Giornale di Sicilia di Palermo. Il 14 aprile del 1985 la signora Patrizia Santoro la scrisse per lamentarsi delle eventuali conseguenze che un attentato a Giovanni Falcone avrebbe avuto sulla comunità. Era una inquilina del noto palazzo di via Notar Bartolo, dove c'è quel bel ficus che ancora non era l'albero Falcone. Scrisse la signora, definendosi un'onesta cittadina che paga regolarmente le tasse e lavora 8 ore al giorno. Per tutta la settimana, sabati e domeniche inclusi, al mattino, durante l'ora di pranzo, nel primissimo pomeriggio e la sera, senza limiti di orario, vengo letteralmente assillata da continue e assordanti sirene di auto della polizia che scortano i vari giudici. E continuò. È mai possibile che non si possa eventualmente riposare un poco nell'intervallo del lavoro o quantomeno seguire un programma televisivo in pace? La signora una proposta ce l'aveva, mica critiche campate per aria. Eccola qui. Sarebbe sufficiente portare questi egregi signori in alcune villette alla periferia della città, in modo tale che, da una parte, sia tutelata la tranquillità di noi cittadini lavoratori, dall'altra, soprattutto, l'incolumità di noi tutti che, nel caso di un attentato, siamo regolarmente coinvolti senza ragione. Vedi strage Chinnici. Il Giornale di Sicilia è stato un giornale di coraggiose battaglie. È stato il giornale di Mario Francese, il cronista ammazzato dalla mafia del 1979, ma è stato anche un giornale che per lungo tempo, proprio negli anni della battaglia di Libero Grassi, si è distinto per posizioni ultragarantiste. E in quegli anni il garantismo rappresentava spesso la ruota di scorta di una specie di contiguità legale col potere dominante. Eppure è proprio su quel giornale che Libero Grassi trova ospitalità, perché col caporedattore della Cronaca, che si chiamava Armando Vaccarella, c'era un'amicizia discreta. Quando i due entrano in contatto, scatta una scintilla tra professione e ragione, tra onestà e lungimiranza. E quella lettera viene pubblicata in un fogliettone di prima pagina. Titolo: Pizzo, un imprenditore si ribella. Ed è già in quell'articolo indeterminativo, un imprenditore, la dirompenza della normalità negata. Sul giornale più umanamente palermitano che esista, con angeli all'inferno e diavoli in paradiso, si apre il sipario di una tragedia annunciata, perché da lì, per Libero Grassi, inizia il conto alla rovescia.
La prima estorsione è sempre un'estorsione di avvicinamento. Famoso zio Stefano che mi telefonava.
Il buon amico,
mi offriva questo, la protezione, i tuoi affari miglioreranno. In fondo non faceva molta pressione per avere subito i soldi. E se ho fatto questa azione, un pochettino, è perché credo soprattutto ai mass media. Ho voluto sapere in un programma, e verso un programma mio di sviluppo, visto che Palermo dall'80 ha avuto uccisi 5 magistrati, di cui qualcuno amico mio, dei giornalisti come Mario Francesi, assolutamente innocenti, dei galantuomini, qual era di fronte al mio programma di lavoro gli interlocutori. E non è un fatto siciliano solo, perché qui il direttore della... non ha letto il direttore dell'associazione industriale, un uomo potente, ricco, colto e professore d'università. Ha detto questo riguardo... Le estorsioni rappresentano un dettaglio che probabilmente interessa meno l'industria. E in questo senso ha destato meraviglia, praticamente paura, che siano stati notati avvicinamenti. Questo lo dice il direttore della Confindustria. Invece il dottor Luigi Russo, magistrato, disse che noi dobbiamo, non possiamo rifiutare qualsiasi dialogo. Si può anche non pagare, ma chi non paga deve sapere bene cosa gli succede prima o poi. Il primato della legge. Succede sempre la stessa cosa. L'ultimo esempio è recente, 20 giorni fa è stato dato in fiamme il deposito del gruppo di Nascente. Certo, in qualche caso qualcuno non ha pagato. Ci sono industriali che con quella gentaglia non gli vogliono nemmeno. Se tutti facessero così, guardi, concluso, della Sicilia sparirebbero da un giorno all'altro migliaia e migliaia di piccole aziende, andremmo in fiamme. Il rifiuto di qualsiasi dialogo finalizzato al raggiungimento di un certo punto di equilibrio condurrebbe l'imprenditore a rinunciare all'esercizio delle imprese. Questa è la realtà con cui deve misurarsi l'imprenditoria nell'affrontare l'impatto con il fenomeno mafioso, ed in particolare per trovare soluzioni di non conflittualità con esso, posto che nello scontro frontale risulterebbe in ogni caso perdente.
No, mi dica una cosa, lei ce l'ha.
Allora, dico al dottor Luigi Russo, che lui dice: se tutti si comportano come me, si distruggono le industrie. Se tutti si comportano come me, si distruggono gli estortori.
La diluizione dei sentimenti è la trasfigurazione sociale, scusate il termine apparentemente astruso, perché anche astruso è effettivamente astruso, ma comunque cerco di spiegare. Dicevo, la diluizione dei sentimenti è la trasfigurazione sociale di ciò che sta nella fogna e che si vorrebbe spacciare per acqua fresca. Attenzione, questa pratica nella Palermo di quegli anni era ordinaria e il problema non era la fogna, mancava l'acqua fresca, e in questa siccità, che non era soltanto metaforica, il finto garbo della prima estorsione al Libero Grassi è il codice per decrittare un'epoca di violenze striscianti, di soprusi ordinari, di indecenza istituzionale. A fronte della gentilezza pelosa dello zio Stefano, ben più indicativa è la reazione del presidente degli industriali di Palermo, Salvatore Cozzo, dopo la denuncia pubblica di Libero Grassi sul Giornale di Sicilia. Con la disinvoltura che il sistema e le sue storte garanzie gli concedono, Cozzo si affretta a dichiarare che lui non era a conoscenza di un fenomeno di racket così diffuso e che comunque, spiega in soldoni, i panni sporchi si lavano in famiglia e che non è il caso di fare tutta questa tammuriata, usa proprio questa parola, tammuriata, cioè tutto sto casino. E quando Libero Grassi, che era uno che si era ribellato agli uomini d'onore, figuriamoci se si faceva intimidire dai mezzi uomini di mezzo onore, vede nella scelta dell'Associazione Industriale di Palermo la fulgida rappresentazione della politica dello struzzo, Cozzo risponde con la più atroce della diluizione dei sentimenti, quella che manco si prende la briga di trasfigurare, quella che corrompe la verità. Dice queste parole contro l'uomo colpevole della lesa maestà di tammuriata. Ma cosa dovremmo fare, secondo Libero Grassi? Ma cosa dovremmo dire ai nostri affiliati? Rifiutatevi di pagare il pizzo? Dovremmo fare campagne continue in questo senso? Non possiamo farci vessilliferi solo della lotta alla mafia. Abbiamo altri compiti, altri doveri. Questo dice il capo degli industriali palermitani all'indomani della denuncia pubblica di Libero Grassi e usa il termine vessilliferi, cioè portatore di un gonfalone, di una bandiera. Per Salvatore Cozzo è tutta una questione di parole da sventolare, di posizioni da ostentare. Altro che testa sotto la sabbia come gli struzzi, qui è solo sabbia e nient'altro, nulla da sotterrare. Mentre la mafia aggredisce sempre con maggior violenza il tessuto connettivo della città, una parte degli industriali di Palermo si nasconde dietro la connivenza di chi sostiene di avere ben altro a cui pensare. In fondo c'è sempre ben altro a cui pensare. Intanto Libero Grassi è lì, solo e senza difese. È assediato dal contesto. E non serve scomodare Leonardo Sciascia per spiegare che in Sicilia contesto è sinonimo di sistema e il sistema tende a confondere le acque, a drogare l'attenzione, a inventare falsi miti. Solitamente per cercare di ragionare tendo a marcare le differenze. Ascoltiamo cosa accade nella puntata di Samarcanda Costanzo Show dedicata alla morte di Libero Grassi, la trasmissione che ci porrà, appunto, davanti a grandi e drammatiche differenze, con quel che ne consegue.
No, voglio parlare prima con il signore lì. Vuole venire avanti, per cortesia? Vuole venire qui? No, venga qui, venga qui. Venga qui. Venga qui. Venga qui. Venga qui. Venga qui, prego. Allora, dica quello che c'ha da dire.
Se mi dà il microfono parlo liberamente. Voglio dire soltanto che qui stasera vorrei parlare pure io. Siccome ho sentito pazientemente, ho ascoltato per 3 ore tutte le buffonate che avete costruito, chiedo 2 minuti in silenzio, credo che abbia il diritto di farlo. Solo 2 minuti. C'è in atto una volgare aggressione alla classe dirigente migliore che abbia la Democrazia Cristiana in Sicilia. Una volgare aggressione. Questa è la civiltà, vede? L'avete costruita sapientemente perché avete bisogno di delegittimare le persone migliori che abbiamo perché questa Sicilia vada sempre più in fondo. Avete costruito e avete invangato la memoria di Libero Grassi, perché quello di stasera, il giornalismo mafioso che è stato fatto stasera, fa più male alla Sicilia di 10 anni di delitti. Questo avete fatto stasera e non ve ne rendete conto. Se siete servi di qualcuno, se siete servi di qualcuno, se servite a qualcosa, va addebitato alle vostre coscienze, a quelle che poco fa ci citavate che noi dovevamo rispondere. Le vostre coscienze devono rispondere del danno che avete fatto alla Sicilia e delle cose che indamandi che avete detto sulle persone migliori. Dovete andare a ricostruire bene quello che dite della nostra classe dirigente.
L'uomo che urla della migliore classe dirigente della DC in Sicilia è Salvatore Cuffaro, che ancora non è Totò Cuffaro, il potente politico che raccoglierà decine di migliaia di voti, che scalerà tutte le vette del potere siciliano e che finirà in carcere per favoreggiamento personale nei confronti di mafiosi con sentenza definitiva. No. In quell'epoca Cuffaro è un fan impazzito, un rampante di giovani apparato, e che apparato, al quale manca l'insegnamento fondamentale per chi ama la militanza cieca e muscolare. La potenza non consiste nel colpire forte o spesso, ma nel colpire giusto. La migliore DC di quegli anni in Sicilia è un partito che ha aderenze dimostrate con Cosa Nostra. Ebbene sì, non è il giornalismo a essere mafioso. L'eurodeputato Salvo Lima, compagno di partito del vibrante Cuffaro, di lì a qualche mese sarà ucciso non da un cronista deviato, ma da un killer di quella stessa mafia con la quale aveva trattato. Eccolo il contesto. Va detto che Cuffaro, dopo aver scontato la sua pena, avrà modo di riconsiderare certi suoi comportamenti e assumerà un atteggiamento meno oltranzista, meno grottesco e, diciamolo, meno obnubilato da una fede alla quale è davvero complicato aderire senza destare sospetti. E va detto anche che oggi, a più di 30 anni di distanza, il Cuffaro riabilitato dalla giustizia è di nuovo l'ago della bilancia della politica siciliana. Comunque, eravamo al contesto in quel 1991. Il nodo di questa storia non è come va a finire, che purtroppo Grassi è morto ancora prima di morire per il motivo più umiliante della nostra coscienza civile o di un suo residuo. A pensarci bene, istituzioni e colleghi non gli hanno voltato le spalle. No, addirittura neanche si sono manifestati, altro che spalle, quelle manco si sono viste. E se lo hanno fatto, se si sono manifestati, lo hanno fatto per non esserci, per non esporsi, non esistere nel mondo di quel pazzo che dice no alla mafia ragionando, senza bandiere. Il primo a non farsi vessillifero è proprio lui, quello accusato stoltamente di volere fare una adunata di vessilliferi. Libero Grassi combatte disarmato contro la più potente associazione criminale del mondo e la sua sconfitta sarà paradossalmente la sua vittoria. Perché si può perdere vincendo, ma questo accade solo in quello che alcuni chiamano mondo dei giusti e altri chiamano purgatorio del rimorso. Il figlio Davide, dopo la sua morte, fa un segno di vittoria con le dita di una mano e ci traghetta in una realtà rarefatta di orgoglio e dolore, di speranza e sconfitta. Ma è solo un'immagine lontana nel tempo. In realtà, Libero Grassi vince, ma dopo anni, perché è il suo ideale che ci inchioda tutti al muro della responsabilità. Oggi è facile schierarsi con un click, esprimere vicinanza a forza di polpastrelli. Ai tempi non c'erano neanche i riferimenti legislativi per chi, da industriale, faceva passi di questa importanza e pericolosità, e l'unico dito che funzionava con feroce precisione era quello sul grilletto. Ma apriamo un'altra parentesi.
In un'intervista rilasciata alla stampa di Torino, il giudice Falcone ha dichiarato che è notorio che l'onorevole Salvo Lima utilizzava la macchina degli estrattori Salvo di Salemi. Ho letto questo e credo che possa essere confermato dal giudice Falcone.
Certamente, allora
Niente. E allora Salvo Lima è parlamentare europeo e gli esattori Salvo di Salemi sono potenti come non mai. E
la ma gente perché continua... lo addebite al giudice Falcone?
No.
Allora cerco di capire.
Come prova dei rapporti che esistono tra gli esattori Salvo di Salemi e un parlamentare come Salvo Lima.
Ma perché c'era bisogno che lo dicessi io perché si sapesse del rapporto fra Salvo e Lima.
Benissimo. Ulteriore conferma.
C'è un altro uomo che a quell'epoca si trova circondato da una distonia morale e che, come Grassi, regge il colpo con l'eleganza della ragione. Quell'uomo è Giovanni Falcone e, come avete sentito, si trova sotto il tiro del cosiddetto fuoco amico, proprio nella puntata di Samarcanda Costanzo Show dedicata alla morte di Libero Grassi. Quella sera a sferrargli gli attacchi più duri sono due persone che conosce bene e che, soprattutto, conoscono bene lui. Leoluca Orlando si lascia travolgere dalla foga politica, sono gli anni del famoso sospetto come anticamera della verità e a forza di cercare la verità magari qualche sospetto buttato lì ad arte può aiutare. Solo che la verità è una brutta bestia. La verità resiste alla storia, non è istantanea. La verità si tramanda e magari si giudica a posteriori. La campagna di Orlando contro Falcone, storicamente, è il più grande passo falso di un politico che pure di passi giusti ne aveva fatti. Orlando non ha mai riconosciuto l'errore di impeto, anzi ha detto che ciò che ha fatto lo rifarebbe, senza nessun dubbio. Torno alla logica della minestra. Le certezze sono come le zucchine per i vegani, sembrano il cibo migliore sin quando non si alza lo sguardo dal piatto o non si accetta di mettere in discussione la dieta.
Voglio dire qui pubblicamente a Giovanni Falcone che secondo me farebbe bene ad andarsene al più presto possibile dai palazzi ministeriali, perché mi pare che l'aria non gli fa bene, non gli fa bene proprio.
Questa è una tua opinione soggettiva.
Sì, è un'opinione mia.
E questo significa mancanza di senso dello Stato.
No, questo a me pare invece in realtà senso della indipendenza e dell'autonomia della magistratura, perché i politici...
Il posto che io ricopro è un posto previsto per magistrati, c'entra niente con l'autonomia e l'indipendenza della magistratura.
Ci si va sempre col gradimento del ministro.
Ma questo forse vale per te, scusa.
No, perché io non ci sono mai andato.
Ma tu forse questi sono i tuoi problemi, certamente non sono i miei.
Non ci sono mai andato, quindi non sono i miei problemi, perché non sono stato al Ministero di Grazia e Giustizia. E dunque, rispetto ad una cosa di questo genere, io credo che sarebbe bene ripensarci, ma non solo per Giovanni Falcone, ma per tutti i giudici che hanno incarichi ministeriali di un certo rilievo.
Al Ministero di Grazia e Giustizia ci sono posti che sono espressamente previsti per magistrati. Ma non... Come fate ancora a sostenere queste cose che non stanno né in cielo né in terra?
Ma tu poco fa hai risposto ad un tizio, dice la sua opinione. Questa è la mia opinione, certo. Che voglio esprimere pubblicamente. Non
e pubblicamente consentimi di
ma non capisco perché ti arrabbi. No, non c'è ragione di arrabbiare.
Perché mi meraviglio che un giurista come te sostenga queste cose?
Pensa che l'indipendenza e l'autonomia...
In qualsiasi paese al mondo c'è un Ministero di Grazia e Giustizia. Mondo sono magistrati che stanno al ministero.
Questo non è affatto vero.
Tu confondi indipendenza con irresponsabilità. Con arbitrio.
No, l'indipendenza per me è un fatto molto concreto di non dover rispondere a nessuno, né
e
prima né durante né dopo.
Chi è indipendente?
Dico rispetto alle scelte da fare. No, magistrati no.
Ah, no?
Consentirai che i magistrati
rispondano. Ma c'è una bellissima legge sulla responsabilità
I magistrati rispondono al popolo in nome del quale amministrano giustizia. Questo è il punto. E per questo c'è un organo sovrano come il Consiglio Superiore della Magistratura che in nome del popolo deve garantire questa indipendenza e questo ciò. E comunque, Giovanni, non mi piace che stai dentro il palazzo di governo. Non mi piace.
Con Alfredo Galasso va peggio, almeno in quella trasmissione televisiva. L'amico e giurista non si mostra né amico né giurista, in quanto lo mette in difficoltà parlandogli da dietro. Falcone si sforza di voltarsi per guardarlo negli occhi, ma forse sceglie di evitarlo, e usando argomenti da negazionista del diritto. Parla di indipendenza e autonomia della magistratura perché Falcone ha scelto, chiamato dal ministro di Grazia e Giustizia, di mettere a disposizione il suo preziosissimo know-how non solo più di una procura, ma di uno Stato. E fa finta di non sapere Galasso che quel posto è previsto dalla legge proprio per i magistrati. Insomma, si usa un sillogismo storto. Falcone ora sta al ministero, quindi Falcone è come tutti i politici, per argomentare senza argomentare. Se a quei tempi ci fossero stati i social network, la sparata di Galasso sarebbe diventata virale e forse, per paradosso, avrebbe fatto meno male. A Falcone, all'antimafia, alla memoria di chi non ha paura di ricordare. Alla fine il pubblico applaude Galasso. Da qualche parte potrebbe persino affacciarsi un Barabba. Disse Falcone qualche tempo dopo: non si può andare avanti in questa maniera. È un linciaggio morale continuo. Non si può investire della cultura del sospetto tutto e tutti. La cultura del sospetto non è l'anticamera della verità, così disse Falcone. La cultura del sospetto è l'anticamera del Khomeinismo. Detesto i paragoni. Solitamente ci si ricorre quando non si trovano argomenti per creare veri argomenti. Teoricamente niente è bello o brutto, buono o cattivo senza un paragone. Ma qui siamo oltre. Il buono e il cattivo li conosciamo. Sappiamo chi c'era e chi non c'era, chi ha promesso e chi ha mantenuto, chi è stato stritolato e chi ha azionato l'ingranaggio. La Sigma, l'azienda di Libero Grassi che doveva essere sostenuta con un vessillo, oddio, il vessillifero mi perseguita, come simbolo di una resistenza reale dove i fatti sono roba che si tocca con mano e le chiacchiere stanno a zero, la Sigma, dicevo, non esiste più, manco nella memoria. Quanti di voi ne sanno qualcosa? Eppure, quell'industria fu per anni la pietra angolare dei ragionamenti politico-economici sul grande palcoscenico dell'antimafia militante. Finì come finì, nel nulla. Un'altra parentesi, prometto che è l'ultima. Quando nel 1984 Borges visita Palermo alla ricerca delle radici, ritrova ben pochi dei suoi miti. L'unica cosa in comune col quartiere che gli ha dato i natali, barrio di Buenos Aires chiamato Palermo, è la tradizione della veglia funebre. Scrive il sommo poeta: qualunque destino, per lungo e complicato che sia, consta in realtà di un solo momento, quello in cui l'uomo sa per sempre chi è. Lo scrive Borges e lo pensano gli uomini illuminati. Del resto, il compito degli scrittori è mettere a nudo ciò che abbiamo dentro, senza che ci sia bisogno di lezioni, di ammonimenti, di orpelli di coscienza. Libero Grassi vive quel momento quando sente soltanto l'eco delle sue stesse parole e sa cosa sarà per sempre. Sa soprattutto cosa non sarà. Anche lui ha l'ossessione di dignità, la stessa del mio ambulante, solo che l'ambulante è vivo. Mentre Libero Grassi, se la guardiamo con la dirompente visione che ci ha tramandato, ha superato l'impaccio di questa contingenza. Il suo gesto di ribellione semplice innesca una reazione a catena che a Palermo viene bloccata in tutti i modi, ma che trova sbocco a 140 km di distanza, a Capo d'Orlando, dove un manipolo di imprenditori e commercianti guidati da quasi un suo omonimo, Tano Grasso, oppongono il loro no al racket e dimostrano di mettere a buon frutto l'esempio di quel valoroso combattente disarmato. E non sarà semplice perché lo scenario palermitano è imbarazzante. Lo stesso Tano Grasso, in quei giorni caldi, si trova a partecipare a una riunione dell'Alto Commissariato Antimafia e deve condividere iniziative con l'allora presidente di Confcommercio Alfredo Spadafora, un personaggio che sin dalle memorie del primo Libro Mastro pagava serenamente quel pizzo che altrettanto serenamente aveva negato di pagare. Perché era ricchissimo. E se ne fotteva del resto. uno per cui non denunciare era una mera ragione di convenienza imprenditoriale. Come si dice, la coscienza finisce dove comincia il vantaggio. L'ultimo atto di questa storia non è una fine, perché questa storia è senza una degna fine. Una bici senza ruote, un coltello senza lama. Mentre Libero Grassi ha già assorbito il momento in cui, per buona pace di Borges, sa per sempre chi sarà, un tale Marco Favaloro cerca di sapere di più sull'uomo che gli hanno detto di pedinare. Favaloro, un mafioso al servizio della cosca di Resuttana a Palermo, segue le tracce della sua vittima per preparare l'agguato più vigliacco, quello in cui c'è una vittima tanto predestinata quanto indifesa, che sa di esserlo. Predestinata e indifesa. Quello in cui la forza assassina prende vigore non solo da una consorteria criminale, ma da una subcultura che vuole farsi dominante, da una classe politica e imprenditoriale di cui la collusione è solo la parte emersa di un disastro galleggiante nel mare dell'indolenza. Favaloro racconta, perché poi si pente con tutte le virgolette di cui la decenza ci ha fornito in quest'anni di dolore, che fu fin troppo facile organizzare un omicidio. Nel mirino c'è un uomo semplice, solo, armato del suo coraggio e disarmato dall'essere solo col suo coraggio. Oddio, quante parentesi che ho aperto. Alcune si saranno ingarbugliate. Cosa resta di questa storia senza finale? Resta il valore della sostanza che sta alla base, indipendentemente dai tradimenti, dai sussurri dei finti amici, dalle panzane della politica, dai taroccatori delle emozioni, dagli spacciatori di promesse, dalle grandi visioni che affondano e dalle piccole miserie in abbandono che puzzano come alghe al sole. C'è una differenza cruciale che passa tra il vero e il verosimile, tra gli urlatori per convenienza e il soffio di una musica lontana. C'è differenza tra una minestra surgelata e una fatta con le verdure giuste, tipo quelle del mio venditore ambulante. Credetemi, è tutta questione di materia prima. Io sono Geri Palazzotto e questo era Materia Prima, la morte dimenticata di Libero Grassi, un podcast per i passeggeri dall'aeroporto internazionale Falcone e Borsellino di Palermo.